Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 29. Bentrovati, oggi è il 20 maggio 2021. Abbiamo saltato la settimana scorsa perché l'energia sta un po' scemando un po' per tutti. E questa sera ci troviamo qui con Marco da Darmstadt,
che forse riesce a smutare il microfono. Ben ritrovati amici, sono così fuori esercizio che mi devo ricordare come principianti dove devo cliccare. Ben ritrovati a tutti, qui a voi amici di merende e anche a chi ci ascolta in diretta o in differita, chissà quando.
E poi abbiamo nonno Apollo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 20 maggio 2021 e che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio.
Allora, con una settimana di gap, andiamo a vedere di cosa parliamo questo giovedì. Dunque, Marco ci farà una rassegna stampa di quello che non vi abbiamo raccontato giovedì scorso, di quello che è successo durante queste due settimane. Poi nonno Apollo parlerà del James Webb Space Telescope, perché forse abbiamo una data di lancio, una possibile data di lancio. E poi io volevo raccontarvi un po' di caratteristiche del rover Jurong su Marte. Tra l'altro vedo che in chat è stato fatto un toto scommesse sul mio sfondo e Christian ha esattamente indovinato, ormai mi conoscete come le vostre tasche, ha indovinato lo sfondo che avrei messo. Allora, partiamo un po' con... Prima di tutto abbiamo una notizia associativa, perché sapete che abbiamo fatto l'assemblea straordinaria la settimana scorsa e Marco ha qualcosa da dirci, da dirvi.
Niente, ricordare che gli ultimi giorni di voto sono da qui a domenica e quindi per tutti i nostri ascoltatori, soci dell'associazione che non l'avessero ancora fatto, nelle vostre email, quelle specificamente con cui avete mandato nel tempo le vostre donazioni tramite PayPal, trovate a sedere due email, la convocazione con tutti i bei documenti da esaminare e quella con le credenziali per votare. Quindi vota Antonio, vota la trippa. Ovviamente non c'è nessuna trippa sulla scheda, scoprite cosa dovete votare aprendo quelle email, è molto importante per noi.
E grazie a chi ha già votato, che siete stati comunque in tanti.
Tantissimi.
E anche
sì,
a chi ha partecipato o ha guardato la nostra assemblea. Dai, cominciamo un po' con le notizie. Che cosa è successo durante queste due settimane, Marco? Faccio una carrellata.
Lo dicevamo un po' fuori onda, no, Veronica? Che siamo stati via due settimane e all'improvviso è arrivata un sacco di roba.
È un classico.
Intanto è successa una cosa che, quando è successo al suo predecessore, l'abbiamo aspettata per un sacco di tempo e siamo partiti con un certo scetticismo, cioè è stato nominato all'inizio del mese l'ex senatore Bill Nelson come amministratore della NASA, potremmo anche dire l'ex astronauta Bill Nelson. Andate a scoprire come mai ex astronauta ed ex senatore esaminando l'articolo che c'è su Astronauti News. Poi abbiamo avuto un'altra di quelle scadenze, un po' come il James Webb, no? Una roba che si rimanda da un sacco di tempo per ragioni tecniche, cioè il secondo volo di prova della capsula di Boeing CST-100, ricordo di fatto è il concorrente diretto della Crew Dragon, che dovrebbe, con tutto il condizionale possibile, prendere il via il 30 luglio. Poi ovviamente, soprattutto sul forum, stiamo seguendo tantissimo le imprese marziane. Stasera sono in effetti un po' protagoniste, non solo dagli Stati Uniti, ma come brevissima dagli Stati Uniti. Ingenuity intanto si è guadagnato sul campo la promozione a strumento scientifico vero e proprio, e non più solo, non svolge più solo il ruolo di esemplare di test tecnologico. Quindi mi devo mangiare il cappello come il tizio di Rocket Lab, perché non ci avrei creduto. Invece evidentemente la situazione di bordo, diciamo lo stato di salute di questo elicotterino e le sue potenzialità hanno convinto il management NASA a dargli un'estensione ancora in questo momento non specificata, e lo vedremo essere il primo drone diciamo al servizio di Perseverance, che ha iniziato la fase scientifica.
Non solo tu, Marco, ogni volta che rispondo a domande, non ogni volta, ma parecchie volte che rispondo a domande su Twitter, ma perché non tipo, mi è stata fatta più volte, perché non prolungano la fase di operatività di Ingenuity? Perché la NASA ha deciso che farà 5 voli e poi basta, anche se andava bene. Però potrebbero prolungarla, ma no, ha deciso così, non si fa. Ovviamente 10 minuti dopo la NASA ha deciso di prolungare i voli di Ingenuity. Ma allora non si fa!
Esatto. E cosa vogliamo farci? Sono il tipo di errori che secondo me è bello fare, cioè sì, prevedere che una cosa non si fa e poi invece si arricchisce l'esperienza di uno strumento nuovo. Oh ragazzi, non siamo mica perfetti, e meno male che abbiamo sbagliato in questo modo.
Esatto, tra l'altro il suo prossimo volo sarà la settimana prossima, il volo numero 6, che sarebbe quindi il primo da strumento vero e proprio, strumento operativo. Adesso non so io di preciso la differenza fra, infatti l'ha chiesto Booz, se non sbaglio, sul forum, tra dimostratore tecnologico e strumento operativo. Diciamo che come dimostratore tecnologico loro volevano capire innanzitutto se poteva volare un drone su Marte e se i modelli costruiti a terra effettivamente corrispondevano alla realtà su Marte. Quindi hanno deciso questi 5 voli, e vedendo che è andato tutto per il meglio, adesso diventerà operativo. Quello che so è che, ad esempio, finora nei suoi 5 voli lui si è alzato da una precisa area, ha fatto un viaggetto di tot che è aumentato mano a mano, e poi è sempre tornato indietro e si è riposato sulla stessa area. Invece nel primo volo operativo andrà ad atterrare nell'area che raggiungerà, quindi non farà avanti e indietro, ma insomma andrà dove dovrà andare. Non so la distanza che dovrà percorrere, parlavano di velocità 4 metri al secondo, e che forse è un po' più alta rispetto, non ricordo, non ricordo, e parlavano di un tempo di volo di 2 minuti e 20 secondi, quindi si riesce a calcolare la distanza che farà, e poi tornerà ad appoggiarsi in un altro luogo. E diciamo che la cosa più grossa è che adesso i due team saranno divisi. Prima Perseverance doveva rimanere lì a tenere d'occhio Ingenuity, e quindi anche i team di Perseverance erano focalizzati sull'elicottero, non potevano fare scienza, e invece adesso saranno proprio divisi. Ci sarà il team di Ingenuity che seguirà solo l'elicottero e il team di Perseverance che procederà con la scienza vera e propria, inizierà proprio a raccogliere dati.
Sì, infatti sono convinto anch'io che una delle differenze, ovviamente non è che fanno come con le auto Tesla, no? Che se paghi di più ti sbloccano la funzione, e adesso che è stato promosso strumento scientifico mandano un codicino e sbloccano qualche strumentino nascosto, questo no. Però immagino che il grosso sia proprio quello di far entrare nella routine della programmazione delle attività quotidiane della missione in generale anche questo nuovo strumento, no? È come se il Perseverance avesse guadagnato improvvisamente qualcosa, un componente in più che adesso è stato considerato pronto a produrre scienza, e quindi avranno degli slot in cui ovviamente gli sarà consentito di raccogliere dei dati, trasmettere quei dati a terra, ovviamente deve essere programmato tutto, e ha un piccolo costo, che è quello che se tu fai posto per i dati di Ingenuity qualcosa o arriva dopo oppure viene tagliato. È più probabile che arrivi dopo, ecco, non credo che perdano nulla, però sicuramente la differenza è lì.
Sì, che poi è quello che vorranno fare nelle prossime missioni, cioè quando ci sarà una prossima missione con un drone, il drone farà da supporto al rover, al lander o chi per esso, immagino, prima di diventare uno strumento a sé, cioè mandiamo quel rover su cioè quel drone su Marte a fare cose per conto suo. Quindi adesso hanno già iniziato questa fase, fare da supporto all'altro robot.
Esatto, e poi, beh, insomma, prima di passare all'altro marziano che farà da assist per le news grosse di cui parliamo, facciamo un'altra puntata velocissima e dare un'occhiata in casa ESA, che ha finanziato la costruzione di una sorta di telescopio per seguire meglio i detriti spaziali. Su questo dico solo una frase che ESA sta puntando moltissimo su questo. Sapete che un po' anche per la famosa questione degli Starlink, no? Il primo gradino che si serve per trovare se passano sopra di noi e avere una fonte affidabile di previsioni di passaggi. E quasi sempre la fonte primaria sono la Space Force, sostanzialmente sono i militari americani che tengono traccia di queste cose. L'Europa non ha questo servizio indipendente e l'ESA si è messa in prima fila per sviluppare questa capacità. E il finanziamento di questo telescopio, di questo strumento, è un passo importante in questa direzione. Staccarsi, come abbiamo fatto con il Galileo, staccarsi dalla dipendenza dagli Stati Uniti e diventare sempre in collaborazione, ma capaci di stare in piedi da soli. Poi, insomma, notizia forse della settimana, il landing, l'atterraggio del rover marziano Zhurong su in Utopia Planitia, in questa grande pianura marziana. E poi, per finire, qualche giorno fa abbiamo visto un po' una disdetta per Rocket Labs perché il suo razzo, la sua missione Running Out of Toes, purtroppo si è conclusa male, dopo lo staging del primo stadio, il secondo stadio ha fatto una gran sbandata, non si capisce bene perché, pare che proprio la campana del motore a razzo, l'ugello, si sia improvvisamente diretto tutto da una parte e quindi il razzo ha cominciato a vorticare su se stesso e ha perso il controllo. Non che io abbia visto, Veronica, Paolo, correggetemi, non ho visto niente sul primo stadio, cioè hanno detto che l'hanno recuperato.
Sì,
Ma
ma
dettagli, foto. Ah, c'è una foto, vedi,
c'è
me la
una
son persa.
foto, l'ha twittata Peter Beck, però solo quella ho visto, dettagli assolutamente no, non ne ho visti. E
Staremo a vedere,
neanche.
insomma, seguiamo online anche sul forum o la Vero con Twitter, che sono sicuro che non se la fa sfuggire se esce una roba di questo tipo.
Sì, non ho visto neanche dettagli. Sì, lo stanno ancora studiando la questione, diciamo, non ho visto ancora dettagli su qualche idea del perché abbia potuto performare male. Si parlava di. Ah, aspetta, ho letto che un sensore del secondo stadio ha fatto spegnere il motore perché ha sentito qualcosa che non andava. Uno spegnimento controllato, diciamo, dal sensore per questo motivo. Però andare a vedere se il sensore era fallato, se effettivamente c'era qualcosa che non andava, poi adesso ci stanno lavorando.
E per chi si chiede dove sia andato a finire, il secondo stadio è ricaduto. E se volete sapere cosa succede quando ricadono gli stadi, ascoltateci fino alla fine
Esatto.
dell'episodio. E con questo ho proprio chiuso questa
Cliffhanger.
cliffhanger, questa brevissima rassegna stampa.
Allora, andiamo alle notizie un po' più cicciotte. Per esempio, il James Webb Space Telescope, di cui abbiamo trovato, vero Marco? Tu hai trovato l'accordo di collaborazione tra ESA e NASA che era stato firmato nel lontano 2007. E siamo ancora qui a parlare, a cercare di capire quando lancerà. Allora, nonno Apollo, quando lancia sto James Webb?
La notizia è che la fabbrica del Duomo spaziale, cioè il James Webb Space Telescope, subirà un ennesimo ritardo del lancio. Vediamo cosa è successo e quali sono le prospettive. Intanto bisogna dire che questo ritardo, una volta tanto, ne ha avuti tantissimi. Il telescopio Webb nel suo sviluppo, nella sua costruzione, e per questo l'ho chiamato la fabbrica del Duomo perché è stata una costruzione lunghissima. Questa volta il contrattempo non è dovuto al telescopio Webb, ma al razzo Ariane 5 dell'ESA. L'ESA è partner di questo programma insieme con l'Agenzia Spaziale Canadese e la NASA, e l'ESA fornirà un razzo Ariane 5 per lanciare il telescopio spaziale Webb. L'ultimo lancio di un Ariane 5 risale al mese di agosto del 2020, quindi poco meno di un anno fa. E un periodo così lungo senza lanci è insolito, è molto lungo. E in effetti molti avevano notato questa lunga assenza di voli Ariane 5 e avevano intuito possibili problemi non solo per Arianna, ma anche quindi conseguenze per il telescopio James Webb. ArianeSpace, la società che gestisce l'Ariane 5, si era limitata a dire che negli ultimi due lanci c'era stata un'anomalia, una separazione non nominale delle due metà della carenatura aerodinamica che copre il carico utile, cioè in cima al razzo abbiamo un coperchio di forma aerodinamica, un'ogiva fatta di due parti che si aprono e vengono espulse durante il lancio. In occasione di questi ultimi due lanci erano state registrate delle vibrazioni eccessive nella separazione di queste due metà, e questo è tutto quello che ha confermato ufficialmente ArianeSpace. Il lancio dell'agosto del 2020 è quello in cui un Ariane 5 ha messo in orbita due satelliti per telecomunicazioni e un dimostratore tecnologico di Northrop Grumman, il Mission Extension Vehicle 2. In entrambi questi casi, l'altro lancio è del febbraio del 2020, pur essendoci state queste vibrazioni anomale, queste vibrazioni anomale c'erano state, secondo alcuni analisti. Abbiamo detto che ArianeSpace si è limitata solo a confermare problemi nella separazione del guscio aerodinamico. Gli analisti hanno ipotizzato che, hanno concluso che la separazione anomala dei due gusci della carenatura aerodinamica ha causato vibrazioni eccessive sia al carico utile del razzo sia poi al corpo del razzo. Queste vibrazioni fuori dai limiti non hanno però causato problemi né al razzo né al carico utile, quindi i satelliti che sono stati immessi regolarmente in orbita. Ma questo potrebbe avere, se non è corretta questa situazione, delle conseguenze pesanti per il lancio del telescopio spaziale Webb, che è un carico utile delicatissimo, è uno strumento di una complessità incredibile, ripiegato su se stesso per entrare nel razzo, e che quindi ha bisogno di condizioni, di un ambiente di vibrazioni e di sollecitazioni meccaniche controllato e nei limiti. ArianeSpace non ha fornito altri dettagli sugli sviluppi futuri, quindi sulle conseguenze che queste situazioni anomale hanno avuto, stanno avendo sui lanci futuri. Quindi per capire cosa potrà succedere, soprattutto per il lancio del telescopio Webb, bisogna un po' leggere i fondi del caffè spaziale, cioè mettere insieme una serie di informazioni rilasciate da vari soggetti. Innanzitutto Arianna ha parlato soltanto del prossimo lancio di ArianeSpace, che riguarda un lancio Soyuz per dei satelliti della costellazione OneWeb, ma questo appunto non riguarda il lanciatore Ariane 5. Si sa, e questo lo ha confermato la NASA, che prima del lancio del telescopio Webb l'Ariane 5 deve fare altri due lanci commerciali. Su uno di questi due lanci abbiamo qualche informazione in più che possiamo ricollegare con un'altra cosa che ha detto la NASA, informazioni rilasciate dalla NASA. In particolare l'11 di maggio del 2021 Greg Robinson, che è il direttore del programma del telescopio James Webb, ha detto che dopo questa sequenza di due lanci dell'Ariane 5, dall'inizio della sequenza di questi due lanci di Ariane 5, potranno passare circa 4 mesi prima del lancio del telescopio Webb. Quindi si auspicano 4 mesi circa dall'inizio di questa sequenza dei due lanci. Quindi dal primo lancio potrebbero passare 4 mesi. Abbiamo qualche indizio su questo primo lancio. in cui Ariane 5 metterà in orbita dei satelliti gestiti da due operatori satellitari, Eutelsat Quantum e Star One D2. Cioè questi sono i satelliti che verranno messi in orbita, i satelliti Eutelsat Quantum e Star One D2, gestiti rispettivamente dagli operatori satellitari Eutelsat e Embratel Star One. L'11 maggio, lo stesso giorno delle dichiarazioni di Greg Robinson, che è responsabile del programma web, Eutelsat ha tenuto una comunicazione finanziaria agli azionisti, una delle comunicazioni periodiche che le aziende fanno agli azionisti. E in quell'occasione ha detto che il lancio del loro satellite con un Ariane 5 subirà un ritardo dalla fine del secondo trimestre del 2021 all'inizio del terzo trimestre. Quindi, grosso modo, si dovrebbe avere un posticipo del lancio di questi satelliti commerciali, del primo dei due lanci commerciali, dalla fine di giugno all'inizio di giugno, anche più avanti nel terzo trimestre. Quindi proviamo a ipotizzare il caso migliore, il caso in cui il primo lancio commerciale di Ariane 5 si svolga all'inizio di luglio del 2021. 4 mesi dopo arriviamo, grosso modo, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, sempre del 2021. E questo coincide più o meno con le dichiarazioni della NASA, secondo cui il lancio è attualmente fissato per il 31 ottobre del 2021. Non sappiamo se questa sequenza di lanci sarà rispettata, se questo piano di lanci sarà rispettato, se ci saranno altri problemi del lanciatore, ma questo per il momento sono le informazioni disponibili. Per la verità, il telescopio Webb non ha bisogno di un momento particolare per essere lanciato, non deve viaggiare verso un corpo celeste del sistema solare, verso un punto preciso del sistema solare, per cui abbia bisogno di manovre di gravity assist o manovre più complesse come il trasferimento planetario. Per cui la data di lancio può essere aggiustata in base alle esigenze operative di sviluppo. Vedremo che cosa accadrà, ma per il momento, visto che questo è il piano, la fase successiva è l'invio del telescopio spaziale Webb, che ormai è pronto, ha ultimato tutti i collaudi, verso la base di lancio dell'ESA a Kourou, nella Guyana francese, dove verrà lanciato con l'Ariane 5. L'invio del telescopio Webb a Kourou è previsto entro agosto, grosso modo entro la fine di agosto del 2021. Questo è il passo successivo. È effettivamente una fabbrica del Duomo spaziale, ma vorrei spendere due parole sul perché questo telescopio così complesso ha subito degli aumenti di costo nella fase del suo sviluppo, ma nonostante questi aumenti di costo e questi rinvii, il programma è andato avanti e non è stato cancellato. La ragione è scientifica e riguarda la cosmologia, quella parte dell'astronomia che studia l'origine e l'evoluzione dell'universo. Se vogliamo capire come è nato e come si è evoluto l'universo, dobbiamo cercare di studiare oggetti sempre più lontani che ci permettano di confrontare i modelli dell'origine e dell'evoluzione dell'universo con la realtà osservativa, cioè su come sono andate effettivamente le cose, su come osserviamo che i corpi celesti si sono evoluti. Le galassie lontanissime e gli altri oggetti che vogliono studiare gli astronomi e i cosmologi hanno una luce che, essendo oggetti lontanissimi, per l'espansione dell'universo ha subito uno spostamento verso il rosso notevolissimo. Quindi anche se la luce originale di questi oggetti era nell'ambito del visibile, nello spettro elettromagnetico, da Terra la possiamo osservare nelle frequenze dell'infrarosso, a cui il telescopio spaziale Hubble non è sensibile. Il telescopio spaziale Hubble può osservare frequenze soltanto nell'infrarosso molto vicino. Per questo è stato progettato il telescopio James Webb, che può continuare laddove il telescopio Hubble si ferma, cioè il telescopio spaziale Webb può cominciare a osservare da poco dopo lo spettro visibile dall'infrarosso vicino fino al medio infrarosso, e quindi tutte queste frequenze in cui sono osservabili oggetti così lontani nell'universo, così primordiali e quindi così interessanti per gli astronomi. Ci è arrivata anche in questi giorni una domanda sulla fabbrica del Duomo spaziale, ma è una domanda che è arrivata spesso nel caso di ritardi di questo tipo. Si dice, ma allora, visto che Ariane 5 ha dei ritardi, perché non usare un altro lanciatore, per esempio un Falcon Heavy che ha capacità di trasporto? Ne discutevamo, e tu Marco che osservazioni avevi fatto?
Ne abbiamo discusso internamente, ne abbiamo discusso perché appunto è arrivata questa domanda più volte, come dicevi tu Paolo, e la ragione è che ESA e NASA sono in un accordo ufficiale per lo sviluppo della missione, in cui il lanciatore è proprio uno degli elementi, forse paragoniamolo un po' a un baratto, che ESA ci ha messo in cambio di una certa percentuale di tempo, fatto 100 la giornata lavorativa di James Webb. Non so bene quante sia la quota assegnata ad ESA, ma questo è, tra l'altro, si tratta di un accordo del tutto analogo a quello esistente per Hubble, in cui anche ESA ha una sua fettina, tra l'altro significa non solo fornire il lanciatore in questo caso, ma anche fornire i fondi o alcuni degli strumenti, o comunque in qualche modo contribuire attivamente al mantenimento e alla costruzione del telescopio. E quindi questa è la ragione. Poi voglio dire, non sono mai desiderabili questo tipo di ritardi, no? Poi nel caso di James Webb veramente. Però mi dispiace quasi che alla fine di tutto questo ci sia dovuta mettere pure l'Europa ad allungare di qualche mese ancora l'attesa per uno strumento importantissimo per la cosmologia e per l'astronomia. Cosa ci volete fare? Io penso anche che sia giusto, considerato la quantità di denaro e di attese dal punto di vista delle prestazioni, del ritorno scientifico di uno strumento del genere, che è un gioiello, un unicum, è giusto avere queste attenzioni, e forse anche di più, perché se si dovesse perdere tutto può essere ricostruito, ma vanno trovati di nuovo i fondi, non è così semplice, insomma, è successo in passato, ma...
Tra l'altro, sbaglio, la struttura del James Webb, proprio la struttura che si piega in quel modo, non era stata progettata appositamente a seconda del tipo di lanciatore che veniva usato?
Sì, sicuramente. Qui entriamo nella famosa frase che ogni tanto diciamo, no? Che l'astronautica non la fai coi Lego. Può sembrare magari un po' cattiva per i non esperti, in realtà significa che, anche se intuitivamente a noi può venire in mente, insomma, ho visto le caratteristiche del lanciatore B, sono compatibili in termini di quanta massa può portare in orbita, di prestazioni, con il lanciatore A, quindi prendo il contenuto del lanciatore B e lo trasferisco, cioè scusate, del lanciatore A e lo trasferisco sul B e ho risolto il problema. No, perché ogni lanciatore ha delle sue caratteristiche intrinseche, anche di vibrazioni tipiche, di caratteristiche di volo, di caratteristiche di insonorizzazione, perché ovviamente anche il suono crea delle vibrazioni che si riverberano sulla struttura di quello che trasporti. Sono tutte cose che entrano nei calcoli e nella costruzione, per esempio, delle due semiogive, no? Che vanno a chiudersi, a fare da involucro al James Webb o a qualunque altro carico utile. Sono tutti questi piccoli fattori, queste attenzioni, questi calcoli maniacali che creano i costi altissimi delle missioni spaziali. Quella di progettare un'ogiva non è cosa da poco. Pensate, e con questo chiudo, che è esattamente per questo che SpaceX ha puntato tanto al recupero delle sue ogive, perché ognuna di quelle, che comunque standard, ne hanno costruite un botto e sono praticamente tutte uguali, costa circa 6 milioni di dollari. che nei miliardi, insomma, che sono andati nel progetto sono una goccia nel mare, se vogliamo, ma sono pur sempre un bel po' di soldi. Figuriamoci con un'ogiva fatta apposta, coibentata apposta, sistemata, progettata esattamente per i satelliti. E a sua volta il satellite è stato progettato sapendo che in teoria doveva andare su quel certo lanciatore. E quindi quando gli hanno fatto le prove a terra di scuotimento sulla superficie vibrante, per esempio, quando hanno deciso come dimensionare i ganci che tiene chiusa la struttura, ecco, quei ganci lì sono progettati per resistere molto bene, ma a un certo tipo di sollecitazioni. Se io le supero per qualche ragione, per esempio per un difetto come quello che potrebbe esserci sull'Ariane, il risultato è che magari si aprono questi ganci. E se vogliamo guardare a un esempio storico, pensate alla famosa stazione spaziale Skylab, che quando venne lanciata aveva i pannelli solari chiusi all'interno di un involucro del razzo, e per le vibrazioni questo involucro si è leggermente aperto ed era ancora in salita, c'era ancora molta atmosfera densa, e ha letteralmente strappato via un pannello solare che si è perso in mare. Poi hanno dovuto fare gli straordinari gli astronauti per rimettere in funzione la stazione. È un esempio di quanta cura serva con questi carichi così particolari.
Ho visto, c'è Mariano che chiede se il trasporto al sito di lancio avverrà via mare. Sappiamo come viene trasportato?
Non lo so.
Non so
neanche. No, è un particolare che io non ho approfondito, non lo so.
Prova a scriverlo sul forum, eventualmente, forum astronautico, vai a cercare la discussione, perché sicuramente c'è qualcuno che comincia a partire e andare a cercare se qualcuno sa qualcosa.
Anche se il telescopio ha un diametro dello specchio principale, dell'obiettivo principale, di 6,5 metri, più la parte di parasole, di protezione dalla luce dal calore del sole, viene ripiegato per stare nell'ogiva di un Ariane 5. Non so qual è la dimensione, il diametro dell'ogiva di un Ariane 5, ma forse potrebbe stare in un super gappi, uno di quegli aerei che la NASA usa per trasportare veicoli particolarmente grandi. Forse potrebbe stare anche nella stiva di uno di quegli aerei, ma ripeto, non ho approfondito.
Va bene, allora speriamo che lancino. Sicuramente, diciamo che quella data lì del 31 ottobre è un non prima del, più che...
Sì, certo.
Non la metto in agenda ancora.
Tutte. In realtà, quando vedete una data spaziale, metteteci davanti non prima del, e siete sicuri di non restare delusi, perché in genere non è mai prima del, scivola sempre un pochino. Però ogni tanto fanno i salti all'indietro,
tanto,
no? I cinesi, per esempio, che non comunicano mai tanto bene le loro date, le loro cose, allora dicono, ma forse spannometricamente sarà lì, e poi magari fa un salto di qualche ora, qualche giorno indietro. Ma Veronica, sei tu, no, che hai i cinesi adesso di cui parlare, o no?
Esatto. A proposito di cinesi, che non sappiamo mai cosa stanno facendo, no, cosa stanno andando, dove stanno facendo, sono arrivate da poco le prime immagini, innanzitutto dello sgancio del sistema Lander più rover Jurong dall'orbiter Tianwen. E qui vediamo una GIF, perché non attendiamoci grossi video, insomma, in alta definizione. Abbiamo questa GIF che ci mostra lo sgancio del rover, del lander più rover. Lander che non ha un nome, tra l'altro, se non sbaglio, è stato dato il nome al rover, ma non al lander su cui poggia. E anche ce n'è un'altra qui, ben due GIF dello sgancio. E poi sono arrivate le foto da Marte, perché il rover è effettivamente atterrato su Marte il 15 di maggio. È atterrato su Marte, lo sappiamo grazie ai soliti radioamatori europei, credo, che si sono messi d'impegno, come era successo per Chang'e 5, a tracciare le emissioni dell'orbiter, a tracciare le onde radio che arrivano dall'orbiter, non dal rover, perché questa volta non non sono riusciti o non potevano, non lo so, beccare, diciamo, le trasmissioni del rover, ma dall'orbiter, e a seconda del Doppler del segnale, si sono capite le accensioni dei motori, e quindi il cambio di traiettoria che stava facendo l'orbiter, e per cui si è cominciato a calcolare i vari tempi e a beccare il momento esatto dell'atterraggio, di conseguenza del distacco e dell'atterraggio poi del rover sul pianeta rosso, e effettivamente il rover è atterrato. Questo è successo il 15 maggio all'1:15 di notte da noi, e qualche giorno dopo sono arrivate le prime foto, una a colori da parte del rover, sì, questo è il rover con i suoi bei pannelli solari e l'antennina, e una in bianco e nero, questo invece è il lander con i due scivoli dai quali scenderà il rover quando si parla del 22 maggio, quindi fra un paio di giorni, domenica forse, queste sono tutte date anche qui, tutte date forse,
net,
non prima del, e dopodiché dopo 4-5 giorni i due sistemi si scatteranno foto a vicenda, quindi ci sarà il rover che scatta foto al lander e viceversa, così come succede sulla Luna con le missioni cinesi sulla Luna. I primi dati del rover a terra arriveranno verso il 28 maggio forse, quindi a fine maggio, quindi la settimana prossima diciamo che cominciamo ad avere forse dati un po' più sostanziosi. Detto ciò, sul forum il nostro utente MacRug ha scovato un bell'articolo in cinese, ma il traduttore Google Translate, oltre a farci un po' ridere nella prima parte, ce lo traduce anche abbastanza bene, che mi ha colpito perché parla di alcune caratteristiche che ha il rover Jurong e che altri rover non hanno. Per esempio, giravano voci che doveva avere un sistema finalmente di pulizia dei pannelli solari. Sapete che con i lander che abbiamo mandato su Marte finora non sono stati inseriti sistemi per poter togliere la sabbia dai pannelli solari. Perché questo? Perché quella sabbia di Marte è maledetta, nel senso non è sabbiolina tipo quella che troviamo sulla spiaggia, ha la consistenza, oltre a quella più spessa, diciamo, ha la consistenza del fumo di sigaretta e va ad infilarsi in posti che non si possono, non è semplice toglierla dai pannelli solari, si fa attrito, quindi si rimane sul pannello solare, se noi lo passiamo con uno Swiffer rischiamo che lo roviniamo, quindi non è semplice. In più i robot che NASA manda su Marte hanno un periodo di design, di funzionamento, che può essere ad esempio di un anno. O se funziona oltre a quel periodo è tutto regalato, quindi perché andare ad inserire dei sistemi complessi che possono rompersi, che creano massa su un lander che deve funzionare almeno solo per un anno? Per un anno i pannelli comunque, a meno che non succeda una tempesta, danno energia al lander, dopodiché amen se funziona bene, altrimenti no. Invece, e per questo insomma non sono ancora stati inseriti dei sistemi di pulizia efficace dei pannelli. Invece i cinesi hanno voluto, per il loro primo rover, hanno voluto studiare qualcosa in merito. È un rover operativo, però essendo il loro primo possiamo anche considerarlo un po' un dimostratore tecnologico, quindi perché non rischiare, perché non provare ad inserire un sistema in questo senso? Il sistema studiato dai cinesi, tra l'altro, va a prendere due piccioni con una fava, perché il roverino, come vediamo qui, è ripiegato sopra il lander, apre i pannelli solari successivamente, dopo l'atterraggio. Questo sistema di apertura dei pannelli solari è meccanico e permetterà, nel caso quando si depositerà troppa sabbia, di scrollarli un po', no? Quindi ha questa doppia funzione di aprirla, ma visto che si aprono può anche ripiegarli un pochino, li scrolla un po' e fa scendere un po' di sabbia. Oltre a questo, questo sistema può anche orientare i pannelli solari verso un pochino più verso la luce solare, quindi in realtà è un triplo, andiamo a prendere tre piccioni con una fava in questo senso. Inoltre, non solo questo, perché questo movimento di vibrazione, che poi tra l'altro è quello che hanno provato a fare anche con Insight, toglierà il grosso della sabbia, quella più grossa, ma non quella più fine, che è quella più maledetta. E come facciamo con quella? Hanno pensato anche a questo. Hanno preso come riferimento la foglia di loto, che non so se l'avete mai toccata, una foglia di loto. A me è capitato facendo un giro in barca sui laghi di Mantova. È una delle cose che ti fanno fare. Raccogli una foglia di loto, tra l'altro enorme e bella spessa, bella cicciona, e quando esce dall'acqua è asciutta, perché ha questo sistema di cuscinetti d'aria. Adesso qui parlano, in questo articolo parlano di cuscinetti d'aria, non so esattamente qual è il meccanismo intrinseco della foglia di loto, che va a creare una pellicola d'aria tra la foglia e lo sporco, l'acqua, quello che si deposita su. Ed è stato usato una sostanza simile per questi pannelli. Quindi vediamo se effettivamente funziona anche con la sabbia di Marte. Un'altra caratteristica inedita di questo rover sono dei materiali isolanti a cambiamento di fase. Il corpo del rover è rivestito da un materiale particolare che di giorno si liquefa e assorbe calore, e di notte si solidifica e rilascia calore. Quindi è un sistema è un sistema termico meccanico. Non servono grossi RTG, non servono grossi sistemi di riscaldamento. Provano ad utilizzare questo sistema, ovvio che magari non riuscirà a ricaricare un'intera batteria, però magari a mantenere la temperatura di notte affinché gli strumenti non si rovinino, questo magari lo può fare. Vedremo, sarà interessante anche qui, prima di tutto capire che materiale è, però appunto essendo una missione cinese è un po' difficile andare a recuperare i dettagli. Però e vedere soprattutto se funziona e se magari può essere usato anche da altre agenzie, da altri stati. Poi parlano delle antenne del rover, perché pare che anche se Tianwen 1, quindi l'orbiter, non è nei paraggi, il rover potrà comunicare con terra, quindi dovrà avere un'antenna ad alto guadagno da qualche parte, non so quale sia di queste. E poi parlano anche delle ruote, perché ha questa peculiarità, vediamo se c'è la GIF da qualche parte qui, questa, la GIF delle ruote, e dicono che ogni ruota può sterzare in modo indipendente, anche sul posto, però questo credo che lo possa fare anche Perseverance, se non ricordo male. Ma poi c'è questo sistema in cui può sollevare una ruota alla volta, in modo che se dovesse rimanere impantanato da qualche parte potrebbe riuscire in qualche modo a isolare la ruota impantanata e muoversi sul posto ruotando, uscendo dalla zona sì, dalla buca o dalla zona brutta, insomma. Ecco, questa è un bel articolo che vi consiglio di andare a leggervi. Adesso io lo metto nelle note dell'episodio, ma lo trovate anche sul forum. Ripeto, sì, è la traduzione di Google in italiano, però insomma, se riescono a capire un po' di cosette che Sì, che non mi aspettavo, ecco, soprattutto quella cosa dei materiali che di giorno si liquefa e di sera si rattrappisce, sì, quello è interessante.
A Penelope marziana.
No, me lo spieghi? Ah, che di giorno fa costruisce la tela e di notte la disfa, giusto?
Esatto. No, sicuramente va sottolineato con questa missione, comunque, allora, è la classica cosa da giornale, no? Dire è la prima qua, la prima là. Però complimenti ai cinesi che al loro primo tentativo sono entrati in orbita marziana con un veicolo complesso, avevano già provato ad entrare in orbita marziana e hanno fallito. Diciamo, al loro secondo volo sono riusciti, al primo tentativo, a portare a terra un rover e una piattaforma scientifica con la quale è arrivato. Sono riusciti a manovrare correttamente, inserendosi in tutte le orbite possibili e immaginabili, quei 7 famosi minuti di terrore, no, di cui sempre la NASA, il JPL parlano, e che ci fanno vivere con delle dirette in streaming con le telecamere puntate sulle facce dei controllori. Ecco, non abbiamo visto niente di tutto questo, non che io lo rimpianga personalmente, perché poi specialmente sulle missioni marziane il terrore non serve, il segnale arriva quando ormai qualunque cosa sia successa è successa, ed essere terrore, capisco l'ansia naturalmente di persone che hanno lavorato tantissimo al successo della missione, ma terrore mi sembra un po' esagerato, anche perché non c'è modo di porre rimedio a qualunque cosa. Però al di là di questo, complimenti ai cinesi, sono riusciti a fare questa prima molto importante, ed è anche bello, Veronica, rispetto al discorso sui pannelli fotovoltaici di cui tu parlavi, vedere che qualcuno fa qualcosa di diverso,
sì.
No? tenta una strada diversa, e tra l'altro in questo senso sono anche obbligati, tra virgolette, perché diciamo che gli americani nelle ultime due missioni hanno usato generatori a radioisotopi, quindi si portano appresso una batteria al plutonio, se è improprio chiamarla così, ma facciamo finta che sia così, un generatore di elettricità al plutonio, quindi non se ne può importare di meno delle condizioni di illuminazione dei pannelli perché non li ha. Mentre Zhurong, dovendo lavorare con l'energia del sole, ha probabilmente cercato una soluzione diversa da quelle dei MER, ve li ricordate, nel 2003-2004, Spirit Opportunity, che più volte hanno avuto la fortuna di avere i pannelli fotovoltaici puliti dai Dust Devil, no? Non la marca di aspiratori, ma proprio dal fenomeno naturale del Dust Devil, cioè questa sorta di mini tornado che passando sopra ai pannelli ha pulito via la sabbia. Però giustamente, Veronica, lo dicevi tu, dovevano durare 3 mesi, sono durati una decina d'anni e più, non ci possiamo lamentare, hanno avuto un po' di fortuna, ma insomma, per questo in molti abbiamo detto forse non era necessario, i data point che abbiamo avuto su Marte ci dicono che non c'era questa grande necessità. Un'altra delle cose che non sappiamo però è quanto rendono questi pannelli fotovoltaici, per esempio se il pannello fotovoltaico avesse una superficie di un certo tipo e una resa inferiore a quella per esempio che gli americani hanno avuto con Spirit Opportunity, allora un meccanismo di pulizia sarebbe necessario, magari anche solo per raggiungere una certa tranquillità come budget di energia che riuscite a incamerare durante la giornata, no? E poi non sappiamo, non mi risulta che sia stato dichiarato quanto deve durare, e questo è un po' il peccato, no, Veronica, di questa comunicazione fatta un po' così, dove dobbiamo usare la stessa tecnologia che usiamo per fare le osservazioni scientifiche per capire se ha manovrato, osservare lo spostamento Doppler del segnale radio che ci dice che chi trasmette si sta allontanando, avvicinandosi da noi, e guardando le cose in prospettiva intuiamo che quindi si sta avvicinando a Marte, no, per la manovra di rilascio, cioè roba dai.
Che, da una parte è divertente per la prima volta, ad esempio, sì. Con Zhang He mi sono divertita un sacco a cercare di capire che cosa stiamo guardando, che cosa sta succedendo, però sempre così è veramente frustrante a livello divulgativo, ma d'altra parte sono loro i primi, insomma, a non volere divulgare, forse ad aver paura di divulgare e poi fare un patatrac e poi rischiare grosso e fare una brutta figura con il mondo, non lo so.
Ci dobbiamo conoscere meglio, perché credo che in questo mondo spaziale, anche di fronte a un fallimento, ce ne sono stati tanti in generale, credo che avrebbero ricevuto solo applausi, perché il fatto di essere arrivati dove sono arrivati, avrebbero avuto la comprensione di tutti quelli, americani, inglesi, russi, che hanno schiantato di tutto su Marte. Beh, prima di loro, quindi.
Guarda cosa è successo con il lander lunare di Israele.
È vero, è vero. Anzi, sì, tra
Bereshit.
L'altro,
Bereshit, esatto.
O anche quello indiano.
Assolutamente. O il nostro Schiantarelli, insomma.
Sì, magari noi non siamo stati applauditi così comunque come...
No, no.
Come... E vedremo. Nel frattempo Christian dice, mi spiega un attimo la questione del fiore di loto, dice che ha dei capillari che intrappolano l'aria e fanno scivolare l'acqua, che crea della tensione superficiale e scivola via. E c'è qualcuno che ha fatto un video interessante, eccolo qui, Entropy for Life, ha fatto un bel video sui fiori di loto e magari poi se riesce a metterlo da qualche parte o anche su Twitter taggandoci, poi lo mettiamo anche nelle note dell'episodio. Dunque, le notizie per questa settimana, per queste due settimane, erano bene o male queste che abbiamo scelto. Ovviamente poi se andate su astronautinews.it ce ne sono molte di più e molto ben spiegate dai nostri articolisti. E se andate su Astronauti News, dateci dei feedback su come trovate gli articoli, condivideteli se vi piacciono, se pensate che possano essere comprensibili da chi magari pone varie domande su, non lo so, come si vedono gli Starlink, come mai un razzo cinese ci cade sulla testa. Vedete, insomma, su Astronauti News c'è qualche tema che può aiutarvi a capire voi e aiutare a capire chi magari vi fa delle domande perché sa che siete appassionati di astronautica e vorrebbe delle spiegazioni. Mandatelo lì che lui poi trova. I nostri articolisti sono bravi a fare gli spiegoni.
Che poi lo conciamo.
Esatto. Tu vuoi mandatelo lì intanto. Se invece volete chiacchierare con noi, sapete già che potete trovarci su Forum Astronautico 24/7. Ho visto che qualcuno nella diretta, nella fake diretta che avevamo inizialmente postato per la settimana scorsa, ma poi abbiamo tirato pacco, e nella chat qualcuno si era chiesto se c'eravamo, se non c'eravamo. Ragazzi, voi seguiteci su Twitter, quello lì è il canale principale per le informazioni, anche di servizio, per tutto
quanto.
Profilo
Astronauticast su Twitter.
Sì, profilo chiocciola Astronauticast. Su Twitter, se non avete Twitter, fatevi un account e seguite solo noi e poi non guardatelo, mettete le notifiche solo per noi. Non è necessario che ci state dietro come potrebbe essere, sì, per Instagram o per Facebook. Quindi ci trovate lì. E per quanto riguarda sì, la diretta, può essere che qualche volta noi pensiamo di riuscire ad esserci il giovedì, quindi prepariamo già il video, prepariamo già il live, poi invece la mattina vediamo che non ce la facciamo, siamo tirati con i tempi e tutto, e quindi togliamo, insomma vi diciamo che no, non ci siamo, ci saremo giovedì prossimo. E dove altro potete trovarci? Potete trovarci su Facebook, alla pagina Astronauticast. Se invece volete gli account solo di notizie, quindi senza interazione, volete solo leggere e o essere notificati quando gli articolisti emanano una loro nuova notizia, e potete seguire gli account Astronauti News, cioè sia su Twitter che su Facebook. Questi due account sono per lo più... sono bot, sono esatto, monitorati, sì. Però non interagiscono, esatto. Astronauticast invece...
Cioè voi potete parlargli, ma noi non rispondiamo.
Esatto.
Solo la vero risponde, solo la vero.
A volte.
Solo a chi lo merita, solo a chi lo merita.
Ecco, quindi questa è l'associazione ISA, ve l'abbiamo presentata, se è la prima volta che ci vedete. E cos'altro possiamo dire? Possiamo parlare dei link della settimana, perché questa settimana sono parecchi.
Scusi prof, ci sarebbe nonno Apollo.
Oddio, no!
Prima di nonno Apollo, ancora prima di nonno Apollo, un grazie ai nostri donatori ovviamente.
Certo. Mamma mia, sono proprio cotta. Allora, ringraziamo Tommaso M, Dennis G, Vittorino T e Lorenzo M. Grazie per il supporto. Grazie. E se volete donare, adesso anche se è cambiata lo statuto, è cambiata l'associazione, sta per forse se votate e cambierà l'associazione, potete comunque donarci la solita cifra, i soliti 18 euro per poter ricevere a casa la tessera. Quindi l'abbiamo tenuto in sospeso un momento per capire come funzionava la questione soci. E se volete comunque solo supportarci e ricevere a casa la tessera, potete comunque farlo. Allora,
a discolpa dell'avvero, voglio dire che nel nostro Trello con cui regoliamo la lista delle cose da dire, non c'era il quadratino rosso delle storie di Nonno Apollo. L'ho inserito io adesso, così il nostro bot di pubblicazione. Ecco. Quindi non è colpa tua, è colpa del computer.
Lei giusto. Si è comportata come da training, come da esatto. addestramento, perché ha seguito la checklist, quindi esatto. promossa.
Esatto. Sentiamo cosa da dirci, cosa da raccontarci Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Oggi diamo per scontato di poter vedere delle foto da satelliti meteorologici che ci mostrano un continente intero con l'evoluzione dei fenomeni meteorologici. Diamo anche per scontato di avere delle previsioni meteorologiche affidabili per il luogo dove ci troviamo o comunque per una località specifica. Ma queste cose, queste informazioni che diamo per scontate hanno richiesto un lungo percorso scientifico e tecnologico per essere realizzate. Innanzitutto un percorso scientifico, perché per prevedere il tempo i meteorologi hanno bisogno di vedere qual è la situazione attuale, qual è lo stato delle nuvole, qual è lo stato dei parametri atmosferici principali. E devono avere tutte queste informazioni continuativamente per uno specifico luogo se vogliono fare delle previsioni per quel luogo. Ed è stato anche un lungo percorso tecnologico, perché per ottenere quella osservazione continua dei fenomeni meteorologici in un gran numero di luoghi specifici bisogna guardare e osservare la Terra da molto lontano, in modo da poter riprendere, per esempio, un continente intero o magari anche un emisfero intero della Terra. Il percorso scientifico e tecnologico per i satelliti meteorologici della NASA iniziò proprio agli albori dell'era spaziale, negli anni 70, in particolare con il programma Applications Technology Satellite. Il primo di questi satelliti, ATS-1, venne messo in orbita, venne lanciato il 7 dicembre del 1966. ATS-1 era soprattutto un satellite per telecomunicazioni e un dimostratore tecnologico, su cui però era stato montato un sistema per la ripresa continua di immagini ogni 30 minuti. ATS-1 venne messo in orbita geostazionaria e cominciarono i primi esperimenti di ripresa della Terra, quindi di larghe zone di interi continenti della Terra, dall'orbita geostazionaria, e ATS-1 fu il primo satellite a trasmettere un'immagine della Terra dall'orbita geostazionaria. Nell'ambito del programma ATS vennero lanciati in tutto 6 satelliti tra il 1966 e il 1974. Nel 1967 il terzo di questi satelliti, ATS-3, fu il primo a riprendere e a inviare la prima foto a colori dell'intera Terra ripresa dall'orbita geostazionaria. Questo tipo di tecnologia diventò operativa con il programma successivo, il programma SMS, che sta per Synchronous Meteorological Satellite. Questi due satelliti, i due satelliti di questo programma, diventarono i primi satelliti meteorologici operativi geostazionari. SMS-1 venne inviato in orbita, venne lanciato il 17 di maggio del 1974 e diventò il primo satellite in grado di riprendere vaste zone della Terra da una posizione fissa, quindi in orbita geostazionaria, per poter fornire questo tipo di servizi, cioè trasmettere immagini e altre misure di parametri dell'atmosfera, parametri che servono, sono essenziali per conoscere la situazione dell'atmosfera e basarsi su queste informazioni, su questi dati, per fare previsioni meteorologiche. Dopo il programma SM1, SMS, quindi dei Synchronous Meteorological Satellites, si passò al programma successivo. Il programma successivo, che è ancora in corso, ha la sigla di GOES, che sta per Geostationary Operational Environment, Operational Environmental Satellite. Questi sono una serie di satelliti che hanno continuato operativamente questo servizio ancora fino ai giorni nostri. Il primo di questi satelliti venne lanciato il 16 di ottobre del 1975. Chiamato inizialmente GOES A, venne ribattezzato GOES 1 una volta immesso con successo in orbita. Questi satelliti, dal punto di vista delle caratteristiche del funzionamento, erano simili agli SMS, ma pur ormai essendo entrati in servizio regolare per l'osservazione meteorologica, quindi per i dati che servono per le previsioni, continuarono a sperimentare una serie di tecnologie per l'osservazione meteorologica. Nel 1977 venne lanciato GOES 2, anche in questo caso simile agli SMS, come GOES 3 lanciato nel 1978. Un'altra novità del programma GOES è che la NASA avviò una collaborazione per la gestione di questi satelliti con la NOAA, un'altra agenzia governativa americana che sta per National Oceanographic and Atmospheric Administration. Potete pensare alla NOAA come la NASA dell'atmosfera e degli oceani, cioè l'agenzia governativa che si occupa dello studio dell'atmosfera terrestre e degli oceani, di tutti i fenomeni geofisici collegati. Dicevamo di questi miglioramenti tecnologici del programma GOES. Con GOES 4, lanciato nel 1980, venne messo sul satellite, venne montato sul satellite il primo radiometro con la capacità di effettuare misure di temperatura e umidità per determinare non solo l'altitudine e la temperatura delle nuvole, ma anche la loro per avere in base a questi dati una idea della distribuzione tridimensionale della distribuzione delle nuvole, quindi dello stato dell'atmosfera. Anche in questo caso informazioni essenziali per conoscere lo stato dell'atmosfera e prevederne l'evoluzione dei fenomeni. GOES 7 venne lanciato nel 1987 e fu il primo satellite che, oltre a svolgere questa serie di osservazioni meteorologiche, fornì anche un servizio fondamentale per chi va per mare o per chi fa delle spedizioni via terra. Cioè fu il primo satellite con un ricevitore a 406 MHz per ricevere segnali di emergenza per richieste di soccorso, per esempio in alto mare o in zone impervie nella terra. Il satellite GOES 7 fu il primo dotato di un sistema di questo tipo, con la capacità quindi di ritrasmettere questo segnale alle stazioni di terra e di fornire le informazioni sulle navi o sugli aerei o comunque sugli altri terminali da cui era stato mandato questo segnale di soccorso. Con GOES prodotto lanciato nel 1994, entrò in funzione una nuova generazione di satelliti GOES, che seguiti poi da altre serie, la serie I e la serie M, e poi altre serie di questi satelliti che svolgono ancora questo ruolo essenziale di osservazione, di monitoraggio continuo dei fenomeni atmosferici e meteorologici da una posizione di osservazione come quella dell'orbita geostazionaria. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Enciclopedico.
Sì, un bel overview sulla storia dei satelliti meteorologici.
Bello. Della NASA.
Grazie Paolo. Della NASA. Dunque, vediamo cos'altro abbiamo nel Trello. Abbiamo i link della settimana, giusto?
Sì, questa volta è la cosa giusta, ma lo era anche prima, l'abbiamo ormai stabilito.
Allora,
io ne ho preparati un mucchio, Veronica.
Vai, di
tra
cosa
l'altro
parliamo?
Mi ha messo una pulce nell'orecchio, Paolo, durante la descrizione del suo articolo, no? Che parlava di mondi lontanissimi, e la settimana scorsa è scomparso anche, anche Battiato. E sì. Che a me piaceva, Franco Battiato a me personalmente piace moltissimo, ma mi è venuta subito in mente questa canzone di Franco Battiato che poi metterò nel link come ultimo, non ce l'ho ancora adesso ma i nostri ascoltatori sono liberi di andarsela ad ascoltare, e cioè No Time No Space dell'album Mondi Lontanissimi del 1985, insomma veramente veramente a mio parere calza a pennello negli nostri argomenti e tocca le nostre corde spaziali. E Godspeed allora anche a Franco Battiato. Ma chiudiamo l'angolo tristezza per parlare del fatto che ci siamo dati da fare sì, per un paio di settimane buone a rifinire, inserire. Veronica ha dato un grandissimo contributo a questo articolo, con cui più che un articolo è un tutorial, uno spiegone con cui andiamo davvero ad accompagnarvi mano nella mano a come si fa a capire se sopra le vostre teste passano i satelliti Starlink. E in più, in coda a queste istruzioni molto pratiche con cui vi diciamo quali siti usare, se non vi piacciono i siti, alcune delle principali, non le uniche, ma le principali applicazioni con cui si possono fare questi calcoli, vi abbiamo inserito anche una FAQ, una Frequently Asked Questions, cioè una serie di domande tra le più richieste a Veronica sui social o sul forum o anche così accidentalmente durante le nostre dirette. Non dovete fare altro che armarvi di santa pazienza e seguirlo. Quando ci avrete preso la mano, potrete usare magari molti degli stessi siti, non tutti, anche per scoprire altre cose, come quando passa l'ISS sulla vostra testa, o semplicemente quando avete un cielo particolarmente affollato di cose, tra cui naturalmente gli Starlink, ma anche altri satelliti a cui non avete mai fatto caso, ma semplicemente perché magari siete fortunati e uscite in una notte di cielo particolarmente terso, scoprite che ci sono piccole lucine costruite dall'uomo che passano sopra di voi, e dall'Italia sostanzialmente è molto molto semplice, soprattutto se uscite dalle città, a vedere qualcosa. E quindi seguite questa guida ogni volta che vi viene di chiedervi «Ma stasera passano gli Starlink?» Quando l'avrete letta tutta, avrete tutti i mezzi per rispondervi autonomamente.
Poi, come dicevamo prima in pre-puntata, fra un paio d'anni, ma già forse anche l'anno prossimo, non ci chiederemo più se passano gli Starlink, perché la risposta è sì.
Sì, esatto. Molto probabilmente sì, è lo spoiler della cosa. Ma passano gli Starlink? Sì.
Sì.
Magari non quella sera. Poi chiaramente non possiamo fare niente sulle previsioni meteo, cioè se ci sono le nuvole. Esatto. Anzi, di solito succede che non appena uno capisce come funzionano queste applicazioni, da quella sera lì c'è nuvolo per
sì,
un numero
classico.
N di giorni tendente
a
più infinito.
È un fenomeno universale.
Esatto, è come quando uno si compra il telescopio, bam, su quella zona lì cala la cappa di nebbia e nubi. Un altro spiegone preparato questa volta dal nostro Gianmarco Vespia risponde a un'altra domanda tormentone che poi è arrivata con il lancio della stazione spaziale cinese. E cioè, dove finiscono i razzi al termine della missione? C'è stata la solita vergognosa psicosi creata dai media generalisti che se la prendono col web, ma poi sono i primi attori che agitano spauracchi e ansie senza criterio. Sapete che i cinesi hanno lanciato la loro nuova stazione spaziale con un razzo molto massiccio e il suo primo stadio di 22 tonnellate è rientrato in maniera incontrollata. Ci sono stati un po' di battibecchi su cosa volesse dire questo incontrollata, semplicemente che non c'era un motore o un mezzo per controllare attivamente la caduta. Ma come tutte le altre volte è successo che è caduto in mare per una serie di questioni di probabilità e probabilmente a terra è arrivato molto poco di quelle 22 tonnellate. Il perché? E cosa succede se invece arriva qualcosa a terra? Ma come sappiamo che la maggior parte delle volte cadrà in mare? E come mai i cinesi non ci fanno caso a come rientrano gli stadi e altri sì? E chi effettivamente ha la coscienza così pulita, tra virgolette coscienza naturalmente? Tutte queste domande trovano una risposta e molte altre nel grosso lavoro di Gianmarco, che è stato affiancato secondo me in uno degli esempi più belli di collaborazione della nostra redazione, cercando davvero di fornirvi una visione oggettiva e il più completa possibile di questo problema, cioè del rientro degli stadi o comunque in generale dei detriti spaziali. Anche i vecchi satelliti molto massicci potrebbero in qualche modo essere assimilabili a questi fenomeni con il suo lavoro, ed è a vostra disposizione naturalmente su Astronauti News. E poi, infine, visto che Veronica lo hai accennato tu, giusto, tu l'hai detto, no? Dell'accordo ESA-NASA di cui poi ho commentato, vi ho allegato il PDF firmato di manuzza dal nostro ex direttore generale Jean-Jacques Dordain e da Michael Griffin di NASA, con cui si stabiliva questo accordo dettagliato di collaborazione tra NASA ed ESA. E capite dal fatto di qual è il formato di questo documento, sì, che sono foto con tanto di timbro in ceralacca di un documento cartaceo, che sono passati un sacco di anni. Mi ha fatto ridere uno degli ultimi articoli, eccolo lì, ferma lì, articolo 21, che questo trattato scade il 31 dicembre 2019 quindi sicuramente hanno rinegoziato, nel senso che appena sopra c'è scritto che tutto quello che c'è nel trattato può essere rinegoziato con una dichiarazione scritta delle due parti. Secondo me hanno riscritto quella data lì più e più volte, visto poi come è andato a finire. Quindi
però
non è,
già l'avevano vista lunga, dal 2007 l'avevano già messa al 2019.
10 anni? No, fai 12, va, fai 12. Forse era meglio fare 20, così ci facevano cifra tonda. Comunque,
9 miliardi di dollari e qualche decennio dopo, puntini, puntini.
Penso che sia un documento interessante di geoburocrazia, no, come si può dire, di archeoburocrazia. E va bene.
Esatto, quindi tre belli spiegoni su come, a parte il web, due belli spiegoni più il James Webb. A proposito degli spiegoni, teneteli sotto mano perché saranno utili sempre. Per esempio, quello sul rientro dei detriti, in particolare sul rientro di razzi cinesi, fra un paio d'anni, no, nel 2022, ci sarà il lancio di Wentian, uno dei due moduli della stazione spaziale, che sarà lanciato sempre su un Lunga Marcia 5B, quindi sarà la stessa cosa di quello che abbiamo vissuto con il lancio di Tianhe. E probabilmente vedremo, Marco, nelle statistiche, vedremo ogni 2 anni il boom su quell'articolo. Speriamo. Bene, allora invece adesso andiamo a vedere che cosa succederà nel futuro, cioè la prossima settimana. Dove l'ho messo? Eccolo qui, il mio calendario spaziale. Allora, abbiamo un contatto Aris il 20 maggio, che sarebbe... No, è oggi? No, avevamo un contatto Aris questa mattina, ecco perché, con Thomas Pesquet e una scuola in Francia. Ma vediamo da domani, che è il 21 maggio, abbiamo forse La Tianzhou 2 è una navetta cargo cinese che deve andare ad agganciarsi a Tianhe, quello che ho appena nominato, quindi il primo modulo della stazione spaziale cinese. Doveva essere lanciata ieri, non è stata lanciata probabilmente per un problema al sistema di soppressione acustica del pad di lancio, sapete quegli spruzzoni di acqua che servono a, mitigare le vibrazioni, attenuare le vibrazioni del lancio, grazie Paolo, e quindi un problema al ground system, sistemi di terra e non al vettore, e non è stata lanciata. L'altro tentativo avrebbe potuto essere oggi, ma non c'è stato. E il prossimo tentativo potrebbe essere domani, nel senso che non è stato detto né ieri né oggi dai media cinesi che sì, proveremo a lanciare oggi alle, sì, proveremo a lanciare domani alle. Per meccanica orbitale sappiamo che se non è stato lanciato ieri, l'orario di oggi potrebbe essere lì, domani potrebbe essere lì, però non lo sappiamo, infatti oggi... sì, abbiamo detto scrub, ma in realtà non era neanche stato annunciato ufficialmente il lancio, quindi vedremo se domani. Io continuo a mandare avanti l'agenda, a mandare avanti l'evento nell'agenda fino a che non lanciano veramente. Sempre domani abbiamo un contatto ARIS con la Russia a Dasnakaevo, e qui bisogna vedere, qui è Ricky l'esperto per capire se è possibile sentirlo anche da qui oppure no, nel senso che non so dov'è questo posto, e sarà Piotr Dubrov, quindi della nuova Expedition, a fare questo contatto ARIS con scuole in Russia, a Snakaevo. Poi 24 maggio andiamo di un altro contatto ARIS, quindi parliamo di lunedì 24 maggio alle 13.06, questo sarà invece Thomas Pesquet, che avrà un contatto con la scuola elementare de Saint-Leu-Centre all'isola di Réunion. Carino, questo potrebbe essere interessante, ma è un telebridge via ZS, no, mi sa che no, non lo sentiamo da qui. Però magari c'è un live, vedremo. Il 26 maggio, che è mercoledì, alle 20.59 ci sarà il lancio di un Falcon 9 con Starlink. Quindi gli Starlink 28. Il primo stadio sarà il suo secondo volo, era stato lanciato a novembre del 2020. Sto cercando di capire se li vedremo o no, però... non so fare i conti velocemente come li fa Ricky, quindi...
L'orario promette bene, vero? 20.59 c'è buio, se lanciano in direzione solita è molto probabile che 20 minuti dopo quell'orario lì, quindi intorno alle 21.20, sia bene che qualcuno cominci a mettere il naso fuori dalla finestra. Mm-hmm. Ma adesso non potete verificare da soli, no? Vi abbiamo detto come.
Esatto. Il 27 maggio ci sarà il lancio di un Lunga Marcia 3B con il satellite meteorologico, a proposito di satelliti meteorologici, Fengyun 4B, e sarà lanciato da Xichang, ecco la X, devo chiedere l'insegnamento a Silvia per il cinese. E poi ci sarà invece il lancio di un Soyuz con un'altra costellazione di satelliti tipo Starlink, però è OneWeb, questo sarà OneWeb 7. Quindi il lancio del Lunga Marcia è alle, non lo sappiamo perché è un lancio cinese, quindi è già tanto se abbiamo la data, e invece il lancio del OneWeb sarà alle 19.43. Mi piacciono questi orari post lavoro dove possiamo facilmente seguire i lanci. Dopodiché torniamo noi, Astronautica, stelle 21.30, 21.45. Quindi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, a meno che non ci siano scrub, ma nel caso ve lo dico su Twitter, quindi seguiteci su Twitter @astronauticast, e vi ringraziamo per averci seguito fino qui. E direi che cominciamo, sì, con i saluti, partendo da Marco.
Ciao, è stato bellissimo tornare ai microfoni con voi questa sera, un po' in Lazzaro mod, non nel senso di resuscitato, ma forse anche sì, Lazzarone mod. Non ho voluto mettere in piedi il mixer, ma tanto se ci state ascoltando in differita non ve ne siete accorti. Speriamo di rivederci tra un paio di settimane, ragazzi. Un abbraccio a tutti voi in diretta e chi ci ascolta in differita, da Marco da Darmstadt.
E poi Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Trovate invece tutte le notizie su astronautinews.it.
Vi dà appuntamento Veronica da Verona giovedì prossimo e grazie per averci seguito. Seguiteci anche su Twitter, mi raccomando, chiocciolina astronauticast. Ad Astra!